Tutti i giorni su questa frequenza Radio Lab, dalle 15 alle 21.
Radio Lab, libera per tutti.
Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Dalmine, 6 luglio 1944.
Infatti ciò che sostanzialmente è sbagliato in questa giornata probabilmente sono semplicemente le condizioni meteo, perché avevamo fatto tutti quanti i conti, avevamo pensato che il clima probabilmente sarebbe stato un po' più freddo, però è il momento che il clima poi ti gioca gli scherzi che ti gioca, allora abbiamo fatto finta che comunque non si ponga il problema e che comunque quest'oggi sia una giornata quasi di inverno, comunque di autunno, poi in realtà così non è. Abbiamo incrementato in maniera esponenziale la temperatura, il freddo all'interno della nostra sala trasmissioni, perché questa sera toccheremo il crepuscolo e questo è l'ultimo appuntamento di Private Investigation, il ciclo Private Investigation, indagini private su memorie musicali. Noi esploriamo e abbiamo provato ad esplorare in questi 4 mesi di programmazione estiva all'interno del ciclo di trasmissioni che caratterizzano la programmazione di Radio Lab. Abbiamo esplorato la nostra memoria, abbiamo scavato, abbiamo davvero toccato tanti ambiti musicali che hanno caratterizzato più o meno i nostri ascolti in lungo questi 25-30 anni. Abbiamo davvero toccato di tutto un po', cercando comunque di permettere sempre che la nostra non era un'ambizione di tuttologia, al contrario, non ci troviamo qui a raccontarvi la storia della musica, ma a raccontarvi probabilmente con la musica la nostra storia. È un po' diverso il concetto. Ci siamo fatti aiutare da Alessia, che è dall'altra parte del vetro, che ha identificato di volta in volta, sulla base dei percorsi identificati, delle copertine che potessero raccontare ancora meglio un periodo e una serie di ascolti messi in sequenza. E questa sera, per chiudere questo nostro cerchio, forse ritorniamo da dove siamo partiti, perché ricordo una delle prime volte fu proprio con Joy Division, e questa sera ritorniamo al crepuscolo, però in crepuscolo ancora più oscuro, se vogliamo, è un crepuscolo ancora più darkeggiante. E proprio per questo motivo è un crepuscolo che parte da una delle band più importanti a cui è stata ovviamente data l'etichetta di dark wave, di gothic, di post-punk, insomma si è detto un po' di tutto. Noi con le etichette ci troviamo sempre un po', come dire, un po' a nostro disagio, però in realtà spesso e volentieri servono per capire quello di cui si sta parlando. Insomma, in definitiva, il nostro crepuscolo parte dai Bauhaus con Bela Lugosi's Dead, che poi è stato, e lo scopriremo tra qualche minuto, il primo disco gothic rock nella storia della musica. Undead. Diciamo che dura oltre 9 minuti e a noi i 7 che sono appena trascorsi ci sembrano sempre pochi istanti, ma perché noi siamo di parte, Alessia, siamo assolutamente di parte e quindi è inevitabile. Buonasera Alessia.
Buonasera, 9 minuti e 36 secondi.
9 minuti e 36 secondi per una canzone che probabilmente è il mito in quanto tale, è antemica proprio.
Potremmo dire che non so, il nonno, la nonna del goth.
Sì, credo proprio di sì, è davvero difficile riuscire a prescindere da un brano come questo se parli di un certo tipo di musica che si riverbera fino ai giorni nostri sostanzialmente. Cioè un crepuscolo senza Bela Lugosi's Dead non è un crepuscolo.
Così che tutto cominciò nel 1978 quando uscì questo singolo.
Esattamente, io stesso ci arrivo molto tempo dopo, io stesso già ci arrivo quasi 9 anni dopo.
Addirittura.
E certo, nel 78 avevo 11 anni. Non è possibile.
Non eri adatto ancora all'ascolto dei Bauhaus.
No, non c'eravamo ancora. Credo che nessuno, nemmeno in Italia, probabilmente potesse essere già così avanti, anche perché la musica non circolava con questa velocità. E questa fu una canzone davvero registrata in un momento assolutamente inatteso, inaspettato, se facciamo due conti alla mano. A cavallo con la fine del punk. Wow, difficile.
Sì, poi si riportano un po' dietro comunque gli strascichi del punk e Bauhaus, specialmente sì, nel primo album che è un po' un misto di generi.
Esatto, che però ancora deve uscire.
Ancora deve uscire perché è nella seconda parte della Cover Investigation.
È veramente allora iniziamo per gradi. Allora, questa sera siamo nell'ambito del crepuscolo. Cover Investigation ovviamente parte.
Si è aperta con i Bauhaus.
Con i Bauhaus.
Che toccherà molto, penso.
Esattamente, con Bela Lugosi's Dead, che poi darà la partenza allo startup. Esatto, verso 90 minuti assolutamente crepuscolari. A te la parola, Alessia, raccontaci un po' qualcosa.
1979, primissimo singolo dei Bauhaus, che diciamo che precede poi quello che sarà il loro primo album, In the Flatfield, ma in realtà non precede l'album in quanto tale, perché poi non ci sarà nell'album, rimarrà sempre un singolo lì da solo, compare forse in qualche raccolta, penso nel Greatest Hits.
Sì, è dal vivo però.
Ah, dal vivo, quindi
cioè la versione,
insomma,
che abbiamo ascoltato è solo nel singolo.
Se la volete dovete prendere il singolo, dove tra l'altro c'è come B-sides Boys e una demo di Dark Entries, quindi anche se avete poi In the Flatfield non avete la stessa Dark Entries che c'è qui in Bela Lugosi's Dead.
Esattamente.
E dicevamo genitrice del genere goth.
Sì, è tutto quello che poi ne segue. Ed è già dal brano stesso comunque dice tanto.
E cominciamo dalla cover, naturalmente, perché questa è Cover Investigation, una cover che già, insomma, la dice lunga. Anche senza sapere di cosa si tratta, capiamo perfettamente che fa parte di quel immaginario, no? Così vampiresco.
Esatto.
Poi proprio non è un caso che usi questa parola. Come al solito, io metto sempre la foto sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/radiolabcatania. In questo caso non ci siamo fatti mancare nulla, perché dovete sapere che ogni lunedì Antonio porta un cestino pieno di una borsa piena di tesori, e non è stato da meno anche questa volta. Quindi non abbiamo una foto dell'immagine presa da internet, ma proprio i CD, in questo caso con sotto i vinili originali, e lì potete, insomma, vedere un po' cosa raffigura. Ma ve la descrivo ugualmente, anche se è un po' difficile descrivervela senza rivelare immediatamente di cosa si tratta. Diciamo che vediamo questa immagine fortemente contrastata in bianco e nero, naturalmente, con questa grana grossolana molto disturbata. È proprio difficile, in effetti, distinguere bene i soggetti, ammesso che soggetti ce ne siano. Sembra quasi una delle marche, sapete, il test psicologico, il test di Rorschach, una di quelle macchie d'inchiostro in cui chiunque ci vedrebbe un pipistrello, perché in effetti la sagoma è proprio quella dell'ala di un pipistrello, e non lo è a caso. Bela Lugosi's dead, Bela Lugosi, il celebre attore che ebbe, insomma, la sua scena tra gli anni 30 e gli anni 50, celebre proprio per essere il volto, essere stato numerosissime volte il volto di Dracula. E proprio a lui è dedicata la canzone, loro ne fanno una celebrazione. E perché non dicono Dracula, ma dicono Bela Lugosi? Quando in realtà stanno parlando del vampiro. Se uno ascolta il testo della canzone, stanno parlando di un vampiro che sta nella sua bara, circondato dalle giovani vergini, che nasce e muore lì, insomma. Perché quasi come se la vita personale dell'attore si fosse poi fusa con quella del personaggio. Circolano un sacco di leggende su come Bela Lugosi conducesse la sua vita senza uscire forse mai più da questa figura di Dracula che lui sempre più sovente interpretava. E proprio a questo fanno loro riferimento quando continuano incessantemente a ripetere Bela Lugosi is dead, perché era morto, è morto tantissimi decenni fa, e poi dicono undead, non è morto, perché effettivamente questa figura continua a vivere nella leggenda, nel nostro immaginario. Forse la faccia di Dracula, che tutti, quando pensiamo a Dracula, è la sua faccia, quella che
vediamo.
Ma che cos'è questa immagine? Questa immagine è un frame, come facevano un po' gli Smiths, no? Che mettevano, sì, i frame tratti dai film. Anche questo è un frame di un film, e il film è Il gabinetto del dottor Caligari. Ora magari a te non dice niente, ma questo è veramente un pezzo di storia del cinema, espressionismo tedesco anni 20, cinema muto.
Ecco.
Non è un film con Bela Lugosi, paradossalmente, però è uno dei più famosi, dei più importanti, forse dei primissimi horror del cinema muto. E quindi, insomma, siamo lì come background, come atmosfere. Non parla di vampiri, non c'è Bela Lugosi, eppure l'immagine fornisce perfettamente il tipo di figura, di raffigurazione che ci serve se vogliamo fare un collegamento con Bela Lugosi. È per questo che è messa lì. Voglio fare una notazione che è molto importante, ed è quella della font, cioè il tipo di scrittura, sì, utilizzata per scrivere Bauhaus lì sotto. C'è anche Bela Lugosi's dead scritto a mano, però la scritta Bauhaus,
il
carattere è iconico, perché è una font che si chiama proprio Bauhaus, ed è quella del movimento tedesco, del Bauhaus, quella che, insomma, le stesse lettere sono sull'edificio, che la scuola della Bauhaus, che c'è in Germania.
In Germania, Berlino, esattamente.
Tra l'altro, loro dalla Bauhaus prendono il loro nome. Loro si chiamarono inizialmente Bauhaus 1919, proprio perché era un riferimento palese a questo movimento dal quale loro erano molto 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 affascinati. È lo stesso simboletto che poi ricorrerà nelle raccolte, la sorta di volto stilizzato che divenne il loro simbolo.
Ce l'abbiamo.
Sì, è proprio il simbolo sia di Bauhaus Band che anche di Bauhaus, un movimento architettonico, artistico.
La faccia che si guarda sia, sì, da una parte che dall'altra.
Esatto, è una sorta di effetto ottico, come la giri, insomma, sì.
Ma questo è una di quelle immagini che è effettivamente un po' come lo yin e lo yang.
Comunque, sì, e quindi autoreferenzialità e referenzialità, sì, perché esatto, c'è l'immagine che richiama il contenuto della canzone, Bauhaus richiama le loro ispirazioni e gusti personali. Questa font però non ricorrerà nell'album, il loro primo album, In the Flatfield, che abbiamo già anticipato, che ne avremmo parlato. Devo dire che ho scelto questi due non soltanto perché sono i loro due primi, insomma, vinili prodotti, ma anche perché forse sono veramente quelli più rappresentativi. In effetti, In the Flatfield è forse una delle cover davvero davvero più iconiche, perché se uno va a vedere un po' le altre, insomma, c'è uno schizzo fatto da uno dei membri della band, non sono paragonabili all'immagine che abbiamo sulla copertina di In the Flatfield, che trovate pure sulla nostra pagina Facebook. Sempre la descrivo: c'è questo sfondo completamente nero, e che altro colore avremmo potuto avere? C'è una foto al centro, che adesso vi spiegherò cos'è, e poi c'è la scritta sotto Bauhaus, anche se non è nella font Bauhaus.
È cambiato il carattere.
Ma è cambiato il carattere questa volta. E questo sì, vi dicevo che è forse la più iconica, la più esplicativa di quello che è il loro genere. E lo scatto che vedete è una fotografia di un fotografo che è ancora in vita, anche se molto anziano, era molto attivo in quegli anni, si chiama Duane Michaels, e l'ha intitolata Omaggio a Puvis de Chavannes, che era un pittore ottocentesco che però nel suo stile era abbastanza rinascimentale, abbastanza classico. E se ci fai caso, la figura che si vede ritratta, in realtà fotografata, sembra quasi uno di quei puttini, quegli angioletti che, sì,
che sono le trombe che si muovono,
esatto. Leggiadri, graziosi, non so, in quei quadri paradisiaci tra le nuvole, eccetera, eccetera. Solo che questo qui non è un puttino, però, cioè, è stato ricreato questo omaggio, forse un po' sarcastico, chi lo sa. E quello lì è Peter Murphy. È Peter Murphy, nato e cresciuto, e completamente nudo sulla cover dell'album.
Ah.
Quindi immaginate, cioè, l'impatto, cioè, che dà questa foto.
È tutto nudo, cioè.
È completamente nudo, sì, lo vedi lì.
Io pensavo fosse un disegno artistico.
È una fotografia di questo, sì, di Duane Michaels. Omaggio, sembra quasi veramente un omaggio sarcastico, perché quello era un pittore molto grazioso, molto pulito, molto così. Lui fa un omaggio che però è un uomo fatto e finito, cresciuto, completamente nudo, è abbastanza anche scandaloso. Sì, sì. Secondo me stava anche ad indicare il fatto che, insomma, loro erano anche un po' così come li vedi, salivano sul palco senza particolari fronzoli.
Erano molto minimali. Sì.
Minimali. Ma quello che voglio fare notare è la composizione, più che, insomma, la foto in sé, tutto l'insieme, tutto il quadro insieme, perché è racchiusa. Avrebbero potuto tranquillamente farla, diciamo, full size, riempire la cover con questa foto. Invece scelgono di farla piccolina, inquadrata all'interno di una cornice con sottoscritto Bauhaus. Tutte le foto che Duane Michaels, o perlomeno la maggior parte, le foto che lui scattava quando le esponeva in una mostra o quando le vendeva, soleva applicarle su uno sfondo bianco, erano per lo più in bianco e nero, e sottoscriveva con la sua calligrafia, con la sua grafia, una frase, una spiegazione, un qualcosa che o completasse il mood di quella foto o addirittura spiegasse di che cosa si trattava, cosa vi era raffigurato. Ora tu guarda questa copertina, cioè, questo riquadro, in questo caso è nero perché sicuramente si addice di più all'oscurità dei Bauhaus, la foto è sotto, c'è scritto Bauhaus. Vogliamo essere questo rappresentiamo, cioè questa sorta di trasgressività, questa sorta di oscurità, e poi forse di fondo anche un po' una purezza, perché c'è sempre questo richiamo, questa nudità, queste echi un po' così classici.
Guarda, io sinceramente questo è il colpo a effetto, perché ero convinto fosse un quadro, comunque un'immagine ottocentesca.
Non è un quadro, è una fotografia, e si chiama infatti Omaggio a Puvis de Chavannes, questo pittore francese ottocentesco ma più rinascimentale.
E che comunque prende molto, è un distacco anche un po', perché quelle le altre copertine non c'entrano nulla, non è
esatto,
casuale.
Esatto, per questo ho scelto questa.
E non è casuale
infatti,
che questo è un disco 4AD, gli altri no. Il loro contratto con 4AD si chiude con In the Flat Field, e hanno fatto degli EP prima, arrivano in The Flat Field, poi si staccano e vanno con Beggar's Banquet, e lì un po' anche stilisticamente c'è un po' di confusione, cioè forse il gruppo perde probabilmente quell'approccio minimale post-punk che ne aveva contrassegnato.
Invece c'è lì Peter Murphy nudo e crudo, come lo vedi sul palco, muoversi nella stessa maniera,
se uno
guarda, ci sono diversi live su YouTube di Stigmata Marti dove si vede lui che veramente si muove come un pazzo,
sì, esattamente a questa modalità di movimento.
Tra l'altro c'è pure una delle loro canzoni che è proprio in The Flat Field, che è il ballo di San Vito,
San Vitus Dance, esattamente,
sì,
che già la dice tutta,
anche loro, insomma.
Vabbè, sono tanti comunque gli esempi in cui si incrocia, perché poi per esempio dovremmo ricordare anche che i Bauhaus li troviamo anche in uno dei cult movie più importanti del movimento,
ne parlavamo prima fuori dalle onde radio,
che sarebbe proprio con Bela Lugosi's Dead, che sarebbe di Hunger, che in Italia si conosce come Miriam si sveglia a mezzanotte, con Catherine Deneuve, David Bowie
nel ruolo del protagonista,
e poi c'è questo cadeau dei Bauhaus dentro
questo cameo iniziale che performano proprio Bela Lugosi's
con Bela Lugosi's Dead, ed è uno dei è un film dell'orrore, non fa spaventare, però effettivamente parla di un vampiro, insomma loro ci stanno molto bene dentro, quindi aprono, peraltro voglio dire, li trovo assolutamente attinenti. L'ultima cosa la diciamo, vogliamo parlare
parlare della B-side del picture disc dei Bauhaus con le foto dei morti.
Io direi che adesso a breve, adesso veramente ve la postiamo.
E chiudiamo qui.
Qui abbiamo dei tesori preziosissimi. C'è un vinile che non è mai stato suonato, che praticamente si illumina al buio. Il vinile chiaramente è nero.
Il famoso picture disc di Bauhaus, si vede che è una. I collezionisti sanno di cosa stiamo parlando.
Si strapperanno i capelli perché noi ce l'abbiamo qui. Esatto. Vi faremo vedere a breve la foto su Facebook. E c'è praticamente sulla A-side Bela Lugosi nella sua classica posa che cerca di metterti paura da vampiro, con sotto tra l'altro anche la piccola foto rettangolo e quadrata di lui morto nella bara, perché vi ricordate i nonni, i bisnonni, si usava a fare le foto ai funerali, e quindi insomma abbastanza inquietante, mentre dietro appunto anche il retro col suo ghigno malefico, e anche questo lato si illumina.
È la scritta Bauhaus,
fluorescente con la font Bauhaus di cui parlavamo prima.
Ragazzi, il crepuscolo si apre a questo punto.
Così.
Alessia, intanto ti ringrazio perché sono stati 4 mesi pieni di grande musica e pieni di grandi contenuti.
Ci mancherà tanto.
Private Investigation. Dovremmo fare delle celebrazioni a questo punto, anche perché è un ciclo di trasmissioni che ha avuto davvero un feedback incredibile. Per cui ringrazio te, ringrazio la passione con cui hai assecondato di volta in volta i temi che abbiamo toccato.
È stato un piacere.
E non posso fare altro chiaramente che augurarti buon proseguo nell'ambito delle nostre trasmissioni, della nostra programmazione. Probabilmente ci rincontreremo, avremo esattamente altre occasioni di interazione musicale, che voglio dire dà degli ottimi risultati. La canzone con cui chiudiamo l'ultimo spazio di Cover Investigation
non può che essere In the Flat Field,
esattamente, che parte già in sottofondo con il suo drumming ossessivo. Grazie Alessia,
ciao.
Into the chasm gaping we, mirrors multi-reflecting this, between spun stained sheet and odorous whim. Hammer I flick shudder within, assist me to walk away in sin. Where is the string that Theseus led? Bind me out this labyrinth land. Or taste a tart and eat my lunch. Across my slender, thin and lean, in this solemn place of filled wedding dreams, of black matted lace, of pregnant cows, as life maps out onto my brow. The card is loaded, index turn into my filing cabinet, have a spread spread.
Solid plane, having me into blazing pain, moaning shakes, no shame to wear.
ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Io so già che noi non riusciremo a suonare tutta la musica che abbiamo preparato per questa sera. So già che il tempo è il nostro più grande tiranno dal momento che Private Investigation finirà, come tutte le altre volte, alle 22. Abbiamo 90 minuti a nostra disposizione, quindi mi troverò qualche volta, mio malgrado, costretto a subentrare, a tagliare qui e lì, un po' come fossi un sarto, cercare di ritagliare degli spazi per potervi parlare molto rapidamente della musica che ascolteremo. L'ho detto sin dall'inizio, non ho assolutamente la presunzione di raccontare in 90 minuti quello che ho messo ad ascoltare e che ho ascoltato per quasi una vita, insomma, per quasi un ventennio, quindi è semplicemente un modo come l'altro per lanciarvi un solito frammento, un solito piccolo flash. Poi se qualcuno di voi avrà la curiosità, probabilmente potrà andare ad approfondire, magari qualcuno di voi ha curiosità, non ne ha perché già lo conosce, allora starà rivivendo insieme al sottoscritto determinate sensazioni, determinati ricordi che si legano a un certo tipo di ascolto musicale. E allora i Bauhaus rappresentavano sicuramente l'apertura, la porta di questo nostro crepuscolo di questa sera, con il loro primo album In the Flat Field, da cui abbiamo estratto la canzone omonima, ed è probabilmente uno dei dischi più importanti non solo nel genere ma anche la discografia dei Bauhaus. Sono i dischi più importanti per la 4AD, che era l'etichetta dei Bauhaus, etichetta che gli stessi lasceranno subito dopo la pubblicazione di quel fortunato quanto meraviglioso disco. La vita dei Bauhaus sarà molto breve: nell'83 si scioglieranno dopo aver pubblicato altri tre dischi dopo In the Flat Field. Non sono oggetto di nostra attenzione questa sera, esistono ancora oggi, si sono riuniti tanti anni fa e ancora oggi continuano a gironzolare per proporre dal vivo il loro repertorio e per dare anche a chi è venuto dopo la possibilità di ascoltare canzoni che diversamente non avrebbero mai ascoltato, e proprio per questo motivo, diciamo, in parte gliene siamo anche grati, perché noi li abbiamo visti molto molto dopo, nel 1998. Subito dopo invece i Sisters of Mercy, ci troviamo erano sempre in Gran Bretagna. Comunque i Bauhaus erano in distanza, se non ricordo male, un po' dalle parti di Londra, mentre invece la città che forse per antonomasia ha contribuito in maniera massiva all'evoluzione di questo genere musicale, all'evoluzione di questo forma pensiero che era post-punk, dark wave, chiamatelo come vi pare, era la città di Leeds. Sembra strano, non era Manchester, o perlomeno lo era, ma in piccola parte Manchester era più wave. Noi stasera non siamo wave, noi stasera siamo dark wave, è proprio diverso come tipo di approccio musicale, più greve, più cupo. Leeds, evidentemente, forse anche per condizioni meteo, era la città da cui vennero fuori l'80% delle band che nella prima metà degli anni 80 iniziarono a produrre e a far musica in un certo qual modo. Vi preannuncio, non ascolteremo i Cure, non ascolteremo Sioux and the Banshees e nemmeno i Joy Division. Abbiamo dedicato loro tanti spazi qui e lì sparsi nel corso dei mesi scorsi, quindi non faranno parte di questa nostra playlist, ma abbiamo appena finito di ascoltare i Sisters of Mercy. Non potevano mancare, un combo che nasce proprio a Leeds, dall'incontro tra Wayne Hussey, che è un chitarrista, e Andrew Eldritch, che è di origine tedesca ma abita ormai in Inghilterra da tanto tempo, insieme ad un bassista ed una batteria elettronica che chiameranno Dr. Avalanche. Si daranno il nome delle prostitute, detto però in maniera molto più elegante, le signore della pietà, Sisters of Mercy appunto, e iniziano a far musica. Anaconda, che vi ho proposto, è il loro primo singolo pubblicato nel 1981. Insomma, la vita dei Sisters of Mercy sarà comunque piuttosto breve. Si scioglieranno dopo aver pubblicato la prima formazione, si più o meno scioglierà dopo aver pubblicato un primo grande album, che il cui titolo era Fast and Last and Always, nel 1985. Continueranno a far musica ma senza una buona parte della band. Insomma, Andrew Eldritch resta da solo, cioè il cantante, il resto della band confluirà in un altro progetto musicale il cui nome è Mission. Heartbeats quicker as the veils start to fall.
Private Investigation. Indagini private su memorie musicali. Private Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Thank you.
Private Investigation. Questa sera siamo nelle parti del crepuscolo, le parti di suoni oscuri, atmosfere oscure. Basti pensare che questo è un brano che originariamente appartiene ai Rolling Stones, e anche noi, rimasti ormai da soli, siamo praticamente avvolti nell'oscurità di uno studio radiofonico, laddove l'unica luce accesa è quella della nostra sala trasmissioni, con la scritta on air ma rivolta verso nessuno, perché dall'altra parte non c'è nessuno sostanzialmente. E allora, creata l'ambientazione, si parla della musica. Chi parla, chi suona ancora e chi canta ancora in sottofondo, che abbiamo violentemente interrotto, e di questo me ne dispiaccio, ma il tempo purtroppo è il nostro più grande tiranno, lo dico sempre, sono i Lovely Blood. I Lovely Blood appartengono a quello che potremmo definire la seconda ondata delle band del genere dark wave, gothic rock, quando questo modo di far musica, ormai consolidato probabilmente in Inghilterra, aveva già in parte esaurito la propria spinta creativa e trovò invece una terra molto fertile nella Germania, che probabilmente per caratteristiche morfologiche, per geografia del luogo, per condizioni meteo, forse già di suo è un po' più greve, un po' più cupa. E allora vengono fuori gruppi come i Lovely Blood, che con un primo disco che si chiamava Doomsday e poi questo mini album Ecstasy, da cui abbiamo estratto Angie, che è una cover dei Rolling Stones, espongono in maniera molto chiara cosa significa fare un certo tipo di musica, appartenere a quello che poi definiamo un certo tipo di corrente musicale. Immediatamente prima eravamo ancora a Leeds, una di quelle band che appartenevano sostanzialmente alla scena, lo appartengono ancora, lo hanno fatto per tanti anni, erano antipaticissimi peraltro, mi dicono, si chiamavano Red Lowry, Yellow Lowry, camion rosso, camion giallo, non è come dire la carta bianca vince, carta rossa perde, no, non c'entra niente, era un po' per spezzare l'atmosfera pesante che si era creata. Anche in questo caso la loro etichetta discografica iniziale ormai non esiste più, la loro discografia era solamente su vinile, arrivò la Cleopatra Records, una cosa che vi avrei detto più in là ma ve l'anticipo adesso, etichetta discografica Los Angelina, che in pieni anni 90 ristampa il catalogo di Red Lori, Yellow Lori. È capitato con tante altre band, perché effettivamente il genere arriva negli States e si diffonde negli States con tanti anni di ritardo, e sostanzialmente in quell'epoca ci fu questa conversione dal vinile al CD. Red Lori, Yellow Lori, abbiamo ascoltato Hollow Eyes, estratto dalla Collection, che era appunto il The Best, pubblicato nel 1994. Beh, di tempo ne è passato. Per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, invece, questo è Private Investigation, ultima puntata del ciclo di indagini private su memorie musicali. Finiremo alle 22, come ormai accade e è accaduto negli ultimi 4 mesi, a partire dal 1 d'ottobre, quindi da lunedì prossimo. La nostra programmazione ritornerà agli orari invernali, andremo in onda alle 19.30, finiremo alle 21, non ci chiameremo più Private Investigation, ma ci chiameremo Rumori in FM, e ritorneremo al servizio novità, ma ancora abbiamo dei minuti. minuti a dedicare a queste nostre memorie musicali. Non ho parlato delle memorie musicali in apertura, gruppo italiano che incise quell'album, si chiamavano Officine Schwarz e il brano si chiamava Dalmine e Fame ed era la colonna sonora di uno spettacolo teatrale sperimentale incisa e pubblicata nel 1988, mentre invece immediatamente prima di Red Lori Yellow Lori il primo mini album dei Mission, che era la band che nasce dal parziale split dei Sisters of Mercy. The First Chapter era la raccolta dei primi singoli, ne pubblicarono quattro uno dopo l'altro e uno di questi, il numero uno, era The Serpent's Kiss, il bacio del serpente, così come vi ho fatto ascoltare. E sempre da Leeds veniva un'altra band, i cui vinili all'epoca erano introvabili. Poi arrivò sempre la Cleopatra, li mise tutti insieme e pubblicò una bella collection. Loro avevano un nome che già di per sé era piuttosto inquietante. Le Violette di Marzo, che tradotto in inglese sarebbe March Violets, anche loro prodotti dai Sisters of Mercy, anzi da Andrew Eldridge dei Sisters of Mercy. Questa è Crow Baby.
Investigation. Indagini private su memorie musicali.
arrogant paintings pouring wine, a halberd of the toast, stray rumors told in cafes, respect to the enemy's eyes. The flowers in stolen perfume, a glass of champagne, a crust of bread, respect in the enemy's eye, strange fall. Songs the sea treachery, blurring the wicked from the escape, straight rumors told in cafes, respect in the enemy.
Private Investigation, indagini private su memorie musicali. ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali.
Ascoltare questa canzone, se entri nel merito, se provi un po' ad approfondirla, ti accorgi che dentro praticamente ci sono tutti gli stilemi di un genere musicale, praticamente c'è tutto, dal sassofono che fu dei Duran Duran, tipico strumento inserito nella loro musica, Planet Art o Rio per farla breve, al cantato che ha contrassegnato all'incedere tipico dei Sound piuttosto che dei Four Against, l'atmosfera curiana, il basso ossessivo classico di un'epoca. In realtà questa è una band di quelle che appunto facevano scena al tempo, una di quelle band che rimasero nell'ombra, nella nicchia. Stiamo parlando dei Bonaparte. Perché Bonaparte? Perché erano francesi, perché nei loro dischi raccontarono, soprattutto in questo album, il brano si intitolava The Battle of Vienna, Shiny Battle era il titolo dell'album, la canzone era Battle of Vienna, tutte le battaglie di Napoleone erano entrate in fissa con Napoleone. E le canzoni parlano delle battaglie di Napoleone. Lessi all'epoca, però non sono in grado di confermarvi questo tipo di notizia, che la band era stata prodotta o comunque lanciata da uno dei Cure, da qualcuno dell'ambito dell'entourage dei Cure. Però vi ripeto, erano delle notizie. Ho letto le note di copertina, sono scritte peraltro molto male, non si capisce niente, quindi non sono in grado di confermarvi questa notizia. In realtà ogni canzone, ogni brano, ogni disco, quando apri lo scrigno dei tuoi ricordi, ha dietro di sé una storia. Non posso raccontarvi la storia di ogni cosa che vi faccio ascoltare, perché sennò faremmo veramente l'alba. Posso semplicemente limitarmi a dirvi l'anno, l'85, il titolo, The Battle of Vienna, la band, buona parte. Immediatamente prima, Clan of Xymox, altra band, questa sicuramente più famosa, più acclamata, la 4AD, all'epoca era una etichetta discografica che faceva proprio da guida nel genere. Tante band andarono a finire nella 4AD, tra cui appunto i Clan of Xymox con il loro Electro Dark, lo chiameremmo oggi, perché c'erano tanti synth. Il loro primo album, bellissimo, omonimo, dal loro primo album dell'85 abbiamo estratto Cry in the Wind. E ancora prima i Christian Death, e qui la storia potrebbe ulteriormente complicarsi, perché i Christian Death nascono in America, però dall'incontro tra Gitan de Mon e Rods Williams. Poi però si arriverà al punto in cui i due si separeranno e ci saranno addirittura due distinte band che si chiameranno Christian Death, ma questa è una storia del decennio successivo. Il primo decennio anni 80 vedrà insieme Gitan de Mon, Rods Williams e Valor, e sicuramente se vi accosterete al sound dei primi Christian Death e vi piace il genere, ne avrete grande godimento. Atrocities era il disco da cui ho estratto Tales of Innocence, ed era datato 1986, o forse potete sbagliarmi sul titolo, però mi perdonerete, ma mi viene veramente difficile andare a prendere, ecco, il disco. No, non credo si trattasse di Tales of Innocence, anche in questo caso titoli scritti male, anche in questo caso la Cleopatra che ha rimasterizzato il disco ha mantenuto lo stesso design della copertina, ed essendo la canzone numero 7 era Strange Fortune, chiedo scusa. In ogni caso, i titoli delle canzoni, degli album che vi abbiamo proposto, li troverete nella playlist che andremo a pubblicare, e dovremo fare davvero un grosso gruppone, perché abbiamo tanti arretrati. Faremo forse poi una pagina su rumori.net dove troverete tutte le puntate del ciclo Private Investigation con le relative playlist. Troverete anche in questo caso la musica che abbiamo ascoltato questa sera. E sempre nell'ambito del genere, sempre nell'ambito del crepuscolo, tra la sezione curiosità c'era una band molto particolare. Loro praticamente il loro nome stesso si erano intitolati ai Nephilim, che erano degli angeli demoni che vivevano in una terra, in uno dei piani dell'inferno, sostanzialmente. Erano questi campi, come che c'erano i campi Elisi, c'erano i campi dei Nephilim. I Nephilim erano degli angeli demoniaci. Loro si chiamarono appunto Fields of the Nephilim. E la particolarità di questa band era che, siccome voleva più o meno emulare questa sorta di inferno sul palco quando andavano on stage, quando si presentavano dal vivo, loro pensavano che il campo dei Nephilim fosse una sorta di vecchio Far West, quindi era un incrocio tra qualcosa di molto demoniaco e un'ambientazione un po' alla Ennio Morricone, e si vestivano quasi da cowboy e addirittura si cospargevano di polvere che trovavano nei camerini, oppure se c'era dell'umidità nei muri si sbattevano sui muri per riempirsi di polvere, e riempivano il palco con il fumo della macchina, del fumo della smoke machine, sicché quando arrivavano sul palco praticamente non vedevi nulla e sentivi solo la loro egregia musica. Shoot!
ascoltando Private Investigation, indagini private su memorie musicali. Investigation. Indagini private su memorie musicali.
Beh, indubbiamente il primo disco dei Dead Can Dance ci racconta una band che poi inizierà a cambiare nel corso degli anni, cambierà il proprio modo di far musica, il proprio modo di approcciare anche per assecondare la personalità di Elizabeth, di Lisa Gerrard, chiedo scusa, che poi è la cantante, quindi quegli approcci non tanto tribali quanto medievali o orchestrali, spesso e volentieri erano frutto di un certo tipo di personalità. Il primo disco invece, come avrete avuto modo di ascoltare, quello con la maschera che sembra provenire dall'isola di Pasqua, Dead Can Dance omonimo, anche questo registrato per conto di 4AD e pubblicato nel 1984, ha un non so che di tribale, è diverso, segue le linee del post-punk e della new wave e riesce a emozionare con una voce che, a differenza degli altre band, chiedo scusa per la raucedine, sicuramente è una voce pregevole, appunto quella di Lisa Gerrard, asservita a un genere, in questo caso è il genere che, a cui lei si asserve. Subito dopo sarà al contrario, sarà lei che farà un genere tutto suo. Threshold, il brano che vi ho fatto ascoltare immediatamente prima, ci eravamo lasciati andare ai Virgin Prunes, la band il cui chitarrista era fratello di The Edge degli U2, irlandesi anche loro. If I Die, I Die, cioè se muoio con Pagan Love Song, io non sto morendo, ho solamente un attimo di abbassamento di voce, il che fa molto crepuscolo e ci dice che siamo arrivati al termine. Il nostro ciclo di trasmissioni finisce qui, uno dei programmi probabilmente più, come dire, più densi di significato, pregni di musica, di input, di stimoli. Dalla prossima puntata ritorneremo al nostro rumore in FM, torneremo a parlare di novità, di nuove release. E il fatto comunque di seguire la musica nel suo incedere non ci ha mai fatto dimenticare chi siamo, da dove veniamo e cosa sono stati gli ascolti di cui ci siamo nutriti nel corso di tutti questi anni. Quando ti poni di fronte alle novità, questo ovviamente non lo pensi, non ti riguarda, è un tuo background che ovviamente ritorna quando si ha la possibilità di ascoltarlo. E questa è stata una bellissima occasione e per questo ringrazio voi che con molta pazienza ci avete seguito, con molto interesse anzi, devo dire. La puntata, come tutte le altre, la troverete su rumori.net, la troverete a partire da, credo, tra qualche giorno riusciremo ad aggiornare tutto il nostro la nostra, diciamo, riserva di trasmissioni non ancora pubblicate. Torneremo lunedì prossimo con la nuova programmazione, vi ricordo andremo in onda alle 19.30, dalle 19.30 alle 21 e sarà nuovamente Rumori in FM, le tante novità che nel frattempo sono uscite fuori e noi faremo in modo di rincorrerle facendovele ascoltare. Un ultimo brano per chiudere questo nostro momento in musica molto particolare, molto crepuscolare. Se si parla di crepuscolo, ci sono delle band, purtroppo stasera non abbiamo potuto inserirle, ce ne dispiace davvero tanto, ci dispiace anche forse con chi non riuscì ad ascoltare quest'ultima canzone perché forse l'FM verrà staccato prima, però ci proviamo. Io vi lascio e vi auguro una buona serata con una delle band più interessanti, Tuxedo Moon, con una delle canzoni che avrete avuto modo di ascoltare forse per tramite dei Nouvelle Vague che l'hanno riproposta, ma l'originale secondo me è molto più bello. In a Manner of Speaking vi dà l'incedere per una trasmissione che si chiude. Ringrazio tutti, ci vediamo lunedì prossimo. Grazie mille, Antonio Vetrano è veramente tutto. In a Manner of Speaking, Tuxedo Moon, per noi è veramente tutto. Mi auguro anche per voi. Bye, ciao.
Just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how loving silence becomes reprimand. But the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words. Give me the words that tell me nothing. Semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh,
in a manner of speaking, I just want to say like you, I should try and
give me the
word to tell you everything
to tell
by
me
saying
nothing.
Avete ascoltato